Questa ne concludere, ma prima volevo ringraziare la professoressa Ramuni, perché attraverso lei abbiamo continuato ad ascoltare la voce del maestro e abbiamo voluto tutti quanti ricordare questa riunione. Le cose dette sono tante, io tenterò di individuarne alcune, quelle che ritengo più importanti. Mi pare che sia nelle relazioni italiane che quelle dei colleghi spagnoli ci sono delle convergenze assai significative, non potevano essere così, visto che il diritto comunitario cerca appunto di armonizzare gli ordinamenti, i sistemi ordinamentali dei paesi membri. E quindi è evidente che ci sono queste convergenze, ma ci sono anche differenze, anche significative. Puntiamo nell'esaltare le convergenze, soprattutto quelle metodologiche, che inducono a studiare la forma degli atti di autonomia negoziale non come un elemento a sé, neutro, astratto, qualche volta addirittura capriccioso, ma invece come un elemento strettamente collegato a funzioni pratiche, a interessi economici, a interessi non patrimoniali, a valori. E in questa materia questo legame è particolarmente significativo, tant'è che, come avete ascoltato, abbiamo visto che sia nelle relazioni dei colleghi italiani che quelli spagnoli questa patologia dell'invalidità o della nullità o dell'inefficacia o della invalidità debole è costruita non in maniera dogmatica come una soluzione uguale per tutti i casi, ma come una soluzione che, come è stato detto, potrebbe essere definito sistematica, cioè una soluzione che deve essere strettamente collegata a un'interpretazione sistematica dell'ordinamento, tenendo conto di quelli che nella fattispecie concreta sono gli interessi, i valori che devono prevalere su altri interessi e valori pur apprezzati. Questo introduce una teoria della invalidità non più rigida ma flessibile. Ha una teoria dei rimedi non più astrattamente considerati ma giusti rimedi relativamente al caso concreto. Un'inversione metodologica che parte dal caso concreto di Valdio e arriva all'individuazione della norma più adeguata a ciò. Questo dovremmo trattenerci a lungo perché è una rivoluzione vera della teoria dell'interpretazione di quella formalistica. Sicché è significativo anche, sono grato a Lorenzo Nettosono che l'ha voluto ricordare nell'invito, la distinzione tra formalismo dell'interprete e forma dei negozi. Molte volte la teoria della forma dei negozi è una teoria che va studiata nel rispetto degli interessi e delle funzioni che vuole garantire, quindi strettamente collegata a una impostazione funzionale e razziologica, oltre che teleologica, mentre il formalismo è degli interpreti che molte volte interpretano queste norme non tenendo conto di questi interessi e pretendendo di giungere a soluzioni unitarie e rigide che contrastano invece con la realtà normativa ed economico-sociale. Qui abbiamo notato una serie di ulteriori convergenze. Libertà della forma, autonomia negoziale e forma. Qui non abbiamo trattato il tema dell'autonomia negoziale e forma nel senso della forma volontaria, cioè delle forme volute dalla stessa autonomia negoziale ad aggravare in alcuni casi le forme legali o a prevedere forme che la legge non prevede. Qui anche non abbiamo una libertà assoluta, ma abbiamo il limite della ragionevolezza, cioè una forma che serve a tutelare gli interessi, non capricciosa, non una forma stupida, non una forma velleitaria. Quindi non abbiamo una libertà assoluta, abbiamo pur sempre una libertà che deve in un certo senso fare i conti con gli interessi e i valori stessi. Ci resta un dissenso. Un dissenso. senso subdolo. E quindi siamo dinanzi ad una articolazione della teoria delle forme, dove la forma risponde a funzioni diverse, ora semplicemente probatoria, ora di validità, ora di efficacia, ora addirittura forma di una sola parte del contratto, la proposta, anziché anche dell'accettazione. Questo non è stato studiato, ma ad esempio l'articolo 9 della subfornitura è previsto, cioè, che sembrerebbe dare una mano alla teoria del contratto analitica. Certo, è stato messo bene in evidenza anche nell'ultima relazione, quella della Commissione Serrano, che è differente la forma della formalità. Noi stiamo parlando della forma degli atti, la forma dei comportamenti, che servono alla fine della conclusione di atti di autonomia negoziale. Questa articolazione mi è sembrata molto opportuna la presentazione a cui volevo già, sin dalla prima relazione, farla in mente mia, cioè che non è vero che la forma abbia sempre soltanto una funzione, ma che molte volte la forma ha più funzioni che sotto un certo aspetto si sommano, costituendo anche una sintesi, ma questa pluralità di funzioni, certezza, garanzia del contraente debole, ai fini della pubblicità, ai fini della prova, sono tutte funzioni che possono convivere, e questo però comporta sul piano operativo una articolazione anche in termini di conseguenze e di rimedi, perché per ognuna di queste funzioni è possibile individuare il rimedio più adeguato nell'ipotesi che la forma non è stata attuata. In tutto sommato, da questo si ricava la costruzione della nullità relativa, della nullità relativa, del recesso come ipotesi di rimedio, anche se la dottrina non è tutta d'accordo su questa definizione di rimedio del recesso, e soprattutto siamo dinanzi alla necessità di escludere gli abusi che l'utilizzo della forma possono realizzare, e da parte del consumatore e da parte del professionista. L'abbiamo visto con molta chiarezza nella giurisprudenza che il fornitore ci ha ricordato, anche se variegata, mi pare che la giurisprudenza, la seconda, quella del Tribunale di Verona, sia da apprezzare proprio perché non si fa dividere dalla, diciamo così, da una astratta soluzione, ma piuttosto dalla tutela dell'interesse più meritevole e del valore che va tutelato. Per cui se c'è un abuso, riferimento al contratto quadro, a un'esecuzione di un contratto già tenuto in maniera reiterata, il soggetto interessato, che sarebbe il professionista, invoca, che sarebbe l'investitore, invoca la nullità. Mi sembra veramente un abuso che non può essere assolutamente accettato. Ma questo rientra nei principi generali dell'esecuzione del contratto, deroga alla, diciamo così, ad una ferma regola, quella della non convalida, ma che mi pare oggi approfondita e ricordata, quella soluzione convincente che anche la convalida in questi ipotesi è possibile quando l'interesse e il valore che è chiamato in causa sono giustificati. Come vedete, allora non abbiamo più una tecnica ermeneutica fondata sull'incasellamento di casi concreti in fattispecie astratte di invalidità, ma abbiamo la valutazione del caso concreto e l'interesse che coinvolge, e in base all'interesse meritevole prevalente diamo la soluzione. È interessantissima la relazione che abbiamo avuto anche sul profilo fiscale, perché anche lì era stata messa in evidenza l'esistenza di pluralità di funzioni, perché non è detto che l'interesse erariale sia il solo in molte forme previste per i negozi. Certo, in ipotesi c'è l'interesse erariale, ma che in un certo senso non esclude, ma si completa con un interesse generale di tipo diverso o con un interesse individuale che si aggiunge all'interesse erariale. Questo comporta tutta una serie di analisi che vanno dalle integrazioni e dichiarazioni alla forma scritta in senso stretto, che quindi danno anche qui un'articolazione diversa alla problematica dell'invalidità, che tenga conto di una serie di interessi prevalenti. E le, anche le fattispecie, diciamo, le ipotesi indicate alla nostra attenzione sono gestione di interessi, non solo sul piano fiscale, ma sul piano civilistico. Pensiamo a, per esempio all'ipotesi della menzione nei contratti immobiliari della mediazione, del quantum della mediazione. Pensiamo alla tracciabilità dei pagamenti, pensiamo per esempio alla sanzione diciamo relativamente alla ipotesi della cedolare secca che va in, in attuazione e l'adeguamento temporale e anche del canone nel contratto di locazione. C'è tutta una serie di conseguenze che ora sono nullità, ora sono sanzioni di tipo amministrativo, ora sono diciamo assoggettabilità ad altre ipotesi, come per esempio all'accertamento tributario laddove non ci fossero i presupposti che invece sono giustificati. Quindi ci sono sanzioni variegate e qui mi pare che sia un fatto positivo. Certo, contrasta con la dogmatica a cui noi siamo stati abituati, che ogni ipotesi deve avere delle conseguenze certe e sicure e soltanto quelle, altrimenti siamo di fronte a un'ipotesi diversa. In realtà le ipotesi diverse esigono soluzioni estremamente diverse. E qui però nasce un problema di fondo, che è quello autonomia negoziale, semplificazione. Vogliamo andare verso la semplificazione o verso la complicazione? Poi pare che bisogna trovare una linea di mezzo, perché diciamo pure che il cittadino e le imprese sono operate gli obblighi fiscali, sono operate, e questa oppressione è uno dei motivi, certo non è il motivo unico, ma uno dei motivi in cui molte volte ci si sottrae all'obbligo fiscale o per mancanza di competenza. O qualche volta anche in buona fede e qualche volta perché proprio non ci sono i presupposti per farlo. Quindi a questo punto bisogna lasciare, come dire, quegli obblighi fiscali che veramente sono strategici al fine di realizzare i risultati di politica fiscale, perché altrimenti se noi mettiamo tutto sullo stesso piano non capiamo e non realizziamo neppure quelli che sono gli obblighi, l'adempimento spontaneo degli obblighi, ma insomma, certo, nel rapporto cittadino pubblica amministrazione ogni buon cittadino dovrebbe adempiere spontaneamente gli obblighi fiscali, però un cittadino oggi che pensa a un'impresa che voglia adempiere gli obblighi fiscali deve stare dalla mattina alla sera a pensare agli obblighi fiscali, e questo non credo che sia molto competitivo come sistema Italia nei confronti dei paesi di un'economia internazionalizzata. Molto interessante a mio parere, sono le cose state dette come sempre dall'aziendalista, che si definisce ragioniere, ma che è aziendalista e ragioniere nello stesso tempo, anche se non so perché avete cambiato la dizione da ragioneria a economia aziendale, però per complicare le cose, che è così semplice ragionire. No, uno che fa i conti, che fa il bilancio, che riesce a farci capire la realtà di un'impresa con il suo bilancio. E ha citato molto opportunamente l'articolo 81 della Costituzione, questo articolo 81 della Costituzione è stato rispettato. E proprio perché non è stato rispettato abbiamo un debito pubblico nella dimensione che abbiamo, perché se fosse stato rispettato l'articolo 81 il debito pubblico non poteva giungere alle conclusioni del creato. Quindi oggi noi siamo in una situazione di crisi fortissima, non c'è tutte queste cose, quindi siamo nella difficoltà di pareggiare i bilanci, siamo nella difficoltà di addirittura di pareggiare i bilanci che siamo nella possibilità di ridurre il debito. Lo possiamo sempre fare, ma dobbiamo stringerci la cinta fino al punto che non sappiamo se riusciamo a continuare a respirare. E questo è tutto. E allora l'articolo 53 sulla scena, no? Che è più fondamentale per tutto. Che viene prima dell'81, cosa dice l'articolo 53 della Costituzione? Dice che ogni cittadino è tenuto a contribuire alle spese di uno Stato sociale, come si definisce il nostro sistema costituzionale, secondo la propria capacità contributiva e secondo il principio della progressività dell'imposta. E questo secondo punto che è assai caratteristico del nostro sistema tributario. bellissimo lavoro che ancora oggi secondo me è fondamentale del professore torinese Ignazio Manzoni sulla capacità contributiva, dove appunto aveva sostenuto sin da allora cose che poi in realtà non sono state realizzate nel nostro sistema di Stato. Per cosa verità? Pensate ad esempio a quante imposte abbiamo con l'aliquota mista. L'aliquota mista è il contrario del sistema della progressività, perché io se ho un milione in banca sul quale ho una ritenuta del 12%, la ritenuta è uguale se ho una mille lire in banca, 1000 euro, o se no 10 milioni di euro o 100 miliardi di euro. E questo viola il principio della progressività. Non c'è tutto, non è contestabile. E se tutto va bene lo anche tirare avanti, ma non si sa in un momento come il nostro, non so se questo è ancora un qualcosa che possa reggere al 100%. Così il sistema delle imposte indirette, il sistema delle imposte indirette è un modo come eludere il principio della progressività delle imposte, perché c'è una bottiglia di acqua minerale, io parlo sempre della stessa IVA, ma io posso perdere una di bottiglie di acqua minerale, due, tre, non me ne posso bere centinaia. E allora tutti quanti noi paghiamo in realtà, a prescindere dalla nostra capacità contributiva, la stessa imposta. E possiamo ancora continuare, per esempio, sulle sanzioni. Le sanzioni, noi abbiamo situazioni di sproporzione per le sanzioni rispetto a, diciamo, all'inadempimento. E qui la comunità spesso ci richiama l'attenzione e ci dà anche delle bastonate. La proporzionalità della sanzione è importante. Pensate per esempio alle sanzioni che si pagano per il ritardo delle imposte, che sono un latrocinio, sono usura legale. E questo mi pare una cosa che non va e che andrebbe appunto impugnata anche per illegittimità, per mancanza di ragionevolezza e di proporzionalità. Tutto questo dice Stato-mercato. Stavazzoni ci ha richiamato a questa attenzione, Stato-mercato. E va bene, Stato-mercato. Ma quando noi abbiamo fiscalità diverse nei paesi dell'Unione Europea, limitiamoci a questo, fiscalità diverse, che significa? Significa che l'imprenditore o il cittadino, quanti casi abbiamo visto il ciclista, che il corridore, l'attore, l'impresa cambia la sede legale, quindi si trova sposto, no? Scegliere in ordinamenti diversi perché la fiscalità è diversa. È una concorrenza sleale, ma dobbiamo deciderci. Poi siamo in un mercato dove le regole e la pressione fiscale, diciamo, sono omogenee in tutti i paesi dell'Unione Europea, o questo fenomeno che la cosa scegliersi l'ordinamento fiscale più conveniente e sarà nella natura delle cose, non ci possiamo lamentare. Lo stesso per quanto riguarda il lavoro, se il lavoro è tutelato in maniera diversa, da noi la reintegra nel posto di lavoro se c'è licenziamento e altrove la reintegra non c'è, e niente che l'impresa, i casi di oggi, questi quali sono, no? Quindi bisogna capire queste cose e giungere ad una legislazione comune. Per cui mercato, sì, ma il mercato senza regole giuridiche, soprattutto un mercato, o si lascia il mercato senza assolutamente intervenire, può venire quello che avviene. Perché la bolla finanziaria che è avvenuta in America, perché è avvenuta? Perché abbiamo lasciato sul mercato dei dati che forse in una logica più corretta avranno risposto al mercato, avendo il coraggio di dichiarare illeciti, illegittimi, non meritevoli di tutela nulla. Allora, e ancora oggi questo coraggio non c'è, per cui non è escluso che prima o dopo avremo un'altra colpa. E non so, deboli come siamo in Europa e nel mondo, se siamo, come dire, pronti a subire gli effetti di un'altra bolla senza che avvenga qualche cataclisma. Questo è il punto centrale della nostra riflessione. Per cui, quando si contrappone Stato mercato, io sono d'accordo, spazio al mercato, ma attenzione, un mercato regolato. Regolato non in dettagli, non regolato pedissequamente, in maniera stupida, burocratica, ma regolato nei suoi principi generali, concorrenza reale, tutela del consumatore, tutela delle imprese più piccole nei confronti delle imprese più grandi. Cioè ci sono, devono essere le regole. E qui l'Unione Europea ci può dare una mano, ma ci può dare una mano non soltanto dandoci direttive su questo e su quello, ma talvolta avendo anche il coraggio di intervenire con regolamenti comunitari, direttamente applicabili. Sui principi fondamentali ci devono essere regolamenti comunitari. Lasciamo stare i vari progetti che i vari amici comparatisti vanno facendo, che sono soggetti di erudizione, e oggi i comparatisti stanno andando verso l'erudizione eccessiva, tra tuttologia, criptografia e tutto il resto, mentre invece i progetti della realtà sono questi, e puntassero i piedi su un'armonizzazione più corretta attraverso regolamenti comunitari di quella che è la direttiva del contratto e delle obbligazioni. Quindi c'è molto da lavorare su questo fronte. E se, certo, le regole contabili, abbiamo detto anche in altre occasioni, sono d'accordo con te, noi abbiamo delle regole, noi abbiamo infatti due bilanci, diciamo, non due bilanci, quello per il venditore e quello per il compratore, noi abbiamo il bilancio per il fisco e il bilancio civile, che è assolutità. Il bilancio per il destro 1, civile e padre per il fisco. Che senso ha molte volte per il fisco, per esempio, dire questi costi sono indeducibili? Ma sono avuti veramente questi costi? Perché non li devo poter dedurre? No, non si possono dedurre più che una porzione, proporzione. Ecco, tutte queste cose che vengono, noi dovremmo arrivare a dire che il bilancio civile è quello fiscale. Non arrivare. E quindi questo anche per il privato. Perché se ognuno di noi potesse dedurre non solo le spese mediche o quelle fatte in farmacia, ma potesse dedurre tutte le spese, anche quelle dell'idraulico che viene a aggiustare il lavandino, o il falegname che viene a aggiustare la scrivania, e potessi mettere in deduzione, ma le imposte le pagherebbe tanto il falegname e l'idraulico che oggi le imposte molto alto dalle banche. Questo è il modo per escludere l'evasione fiscale. E questa è la merita, per qualche volta qualche lezione positiva ce l'avrà, è una lezione che sta su questo piano. Perché ancora continuare a esistere questo è deducibile, quello non è deducibile. Se il coraggio di prendere, e questo coraggio può anche in Europa, o noi in Italia non avremo mai. Questo è il punto fondamentale. Quindi bisogna prendere perché l'Europa capisca che se vuole continuare a essere competitiva sul piano internazionale, non può che fare scelte di questo tipo. Ma anche le imposte poi ci fanno l'IRAP, per esempio. È un'imposta certamente illegittima, la Corte Costituzionale ce l'ha considerata legittima perché altrimenti 33 miliardi di euro perché con la quale si sosteneva la sanità venivano meno e sarebbe stato il fallimento dello Stato. Ma l'IRAP è una delle imposte più stupide e più antipatiche esistenti, perché le paga anche un'impresa che sta per fallire. Perché le paga sul costo del lavoro, per quanto dovrebbe addirittura essere un'impresa che fa lavorare molto, è svantaggiata sul piano dell'IVA e sugli interessi passivi. Bravo, perché anche lì il fisco dice se gli interessi passivi sono sproporzionati rispetto al bilancio, io non te ne deduco, non te le faccio dedurre in passività. Beh, è un'impresa che è sottocapitalizzata, che è una situazione di grande difficoltà, che non ha possibilità da parte dei soci di avere capitalizzazione ulteriore, che deve fare? Deve pagare l'imposta al fisco per fallirsi. Ecco che qui bisogna trovare un'intesa. Come la si trova per comunità dei creditori, molto intelligentemente rivalutata nell'ultima riforma della legge fallimentare. Occorrerebbe che anche il fisco fosse un pochino più elastico nel valutare quando gli interessi passivi sono fittizi. Allora va bene. Ma se gli interessi passivi sono giustificati da una sottocapitalizzazione alla quale non si può dare una risposta in termini negativi, continuare con questo atteggiamento significa far fallire altre aziende, far perdere altri posti di lavoro con risultati assolutamente negativi. E così anche il fondo svalutazione. Ma come io ho pacchetti azionari, per esempio molte volte anche banche che hanno nel portafoglio titoli che fanno gridare vendetta per loro valore ormai su un mercato quasi inesistente, allora del numero uno, o metto l'intera posta a perdita e chiudo la banca, fallisce, no? Questo è il concetto. Oppure faccio finta di niente, come attualmente si sta facendo, con le più grandi banche, poi continuano a dare dividendi agli azionisti quando non ne potrebbero dare, perché hanno nel loro bilancio passività tali con questa carta straccia come titoli, che non si può, che non dire concetto.
E tutto questo il fisco cosa dice? Fondo di svalutazione non può superare quella percentuale del credito. Ma siamo ancora a vecchie impostazioni che vanno assolutamente risolte. Quindi qui non è un problema di giuristi, qui è un problema che o abbiamo il coraggio, molte di queste cose, di sottoporre a contro le leggi dell'uomo. Perché per molte di queste cose c'è illegittimità sotto il problema della cieca, come già sta avvenendo per molte cose. Ora la Corte di Giustizia, perché ci sono molte ipotesi che rappresentano dei vincoli alla corretta reale concorrenza. Poi la stessa Corte Costituzionale con più coraggio da parte degli avvocati e dei giuristi, perché pochi sanno che le questioni della Corte Costituzionale quasi sempre sono sollevate in ufficio dai giudici, ma gli avvocati non considerano questa tecnica come una tecnica di difesa, che invece è importantissima. Conclusione, tutta questa analisi che parrebbe veramente molta più attenzione. Lo statuto del contribuente. Ha detto, ma lo sai cos'è la dichiarazione? Lo statuto del contribuente è una legge qualsiasi. È una legge attuativa di principi costituzionali fondamentali. Per cui, modificando una, escludendo l'applicazione dello studio dei lavoratori per una certa parte, non si esclude una legge, ma si arriva all'assurdità di escludere l'applicazione di una norma costituzionale. E che è incostituzionale per definizione. Ma ci vuole un avvocato e giurista che queste cose le capiscono e sappiano difendere adeguatamente, perché lo Stato capisca che deve diventare uno Stato moderno, non uno Stato parassita, e deve colpire le evasioni fiscali in maniera seria, cosa che in questo Paese ancora è possibile, attraverso strumenti, anche quelli indicatici dal relatore che ci ha parlato di queste cose, che alcune di queste forme aiutano, per esempio, a lottare il riciclaggio, a lottare il sommerso, quindi per certi versi sono forme che hanno una loro funzione sociale e merito d'attenzione. Concludo con ancora una considerazione, forse le relazioni dei colleghi spagnoli ci hanno ricordato che non esiste la nozione di consumatore unitario, non esiste. Tra l'altro questa nozione di consumatore, più che di nozione consumatore, che qui l'attenzione della ripresa è già la quantificazione anche scritti i nostri giovani, sarebbe il caso di parlare di consumo, cioè di beni, sono i beni di consumo, ma tutti i beni di consumo hanno lo stesso trattamento? Ecco che qui anche la vostra legge spagnola dice una cosa molto importante, non tutti i beni di consumo hanno una difesa prioritaria, no? Particolare, c'è cioè una primazia di alcuni beni di consumo che sono legati alla... Ma attenzione, ci sono alcuni cosiddetti beni di consumo che non attengono al consumatore che va a comprarsi il libro, il giornale, l'enciclopedia, ma attengono alla persona umana, alla sua dignità e alla sua salute, alla sua integrità psicofisica. Qui non c'entra assolutamente la legge del consumatore nel codice di consumo. Qui il codice di consumo non basta. Qui la tutela viene direttamente dai principi fondamentali dell'ordinamento. Questo è chiaro. E non ci sono limitazioni, quelle che sono previste per il bene di consumo, a comprare l'automobile, la bicicletta o il frigorifero. Quando io vado in ospedale e faccio, e sono, non sono un consumatore, non sono neppure un utente, sono una persona. E in quanto persona entro in quell'ospedale, io non posso essere relegato alla tutela del consumatore. Questo assolutamente no, perché nel nostro ordinamento, e non solo italiano, ma ormai europeo, visto che Lisbona ha recepito come parte essenziale del trattato la tutela dei diritti fondamentali della persona e quindi della sua salute, la tutela della salute della persona non possono essere assolutamente posti sullo stesso piano. E quindi non è l'articolo 51 la vostra Costituzione in base alla quale va tutelata la salute, ma è proprio in base ad altri articoli della Costituzione che tutelano i diritti individuali della persona. Questo è un punto assai importante del nostro discorso. Quindi, quando abbiamo visto diciamo, queste articolazioni che sono state proposte, ce n'è una per esempio che mi lascia forse un tantino perplesso. Questa mia perplessità la trasferisco, probabilmente può essere soltanto mia, ma forse in qualche fondamento ce l'ha. Questa netta distinzione che lei ha voluto fare tra, diciamo, contratto individuale disciplinato dal codice civile dell'89. Poi invece disciplina del consumo e quindi attuazione al 52 della Costituzione, quindi rilevanza costituzionale. E questo mi lascia un po' perplesso, perché sembrerebbe che nel sistema unitario dell'ordinamento spagnolo, ma qui abbiamo lo stesso problema, no? Perché anche noi abbiamo il problema della tutela diciamo del contratto generale previsto nel codice civile, che sarebbe il contratto individuale, e poi abbiamo il testo unico del consumo, comunque diciamo codice del consumo, tutte le leggi che non sono entrate in quel codice ma che in sostanza rappresentano un'integrazione. Non sono due cose separabili o contrapposte. E questo è un errore gravissimo. Significherebbe perdere la concezione dell'unitarietà dell'ordinamento giuridico. E unitarietà dell'ordinamento giuridico significa che sia il contratto in generale, che è previsto nel codice, sia la legge sul consumo, si ispirano agli stessi principi, agli stessi valori dell'ordinamento. Siete proprio sicuri che alcune tutele che sono venute fuori, le tecniche di tutela venute fuori nel codice del consumo, anche da noi come in Spagna, non sono applicabili al contratto in generale? Assolutamente no. Anche la giurisprudenza ormai di questo tipo, lo squilibrio normativo che è presente nel codice del consumo, no? Squilibrio normativo e squilibrio economico, la giurisprudenza e la dottrina cominciano a capire perché tutelarlo quando il contratto è fatto da un professionista e un consumatore e non tenerne conto quei principi di proporzionalità presenti anche a livello comunitario in un contratto tra me e un altro, tutti e due non consumatori. E perché non tutelarlo nelle cose su una piccola impresa, questo stesso contratto con un'altra piccola impresa? Perché? Qual è la ragione? Quindi tenere eccessivamente superata la disciplina del codice come una disciplina che si riferisce a un contratto tra persone e individuo e quella del consumo è un errore di impostazione metodologica che porta a conseguenze che sono molto gravi. Mentre invece, considerando unitariamente l'ordinamento, presenti alcune tecniche che noi abbiamo presenti nel codice di consumo, nella disciplina del consumo, possiamo utilizzare quando vi è la stessa ratio e vi è la stessa esigenza di tutela anche in ipotesi che non sono contratti tra consumatori e professionisti. Quindi questo è un tema che apre un discorso molto impegnativo, ma che dal punto di vista ermeneutico va affrontato. Questo volevo dire, tante altre cose sono venute all'attenzione, ma certamente forse dobbiamo farci ingannare da un'impostazione dogmatica, quindi ho apprezzato molto quello che Agostino Serrano ha detto quasi nella parte finale del nostro convegno, che questa invalidità, diciamo così, in senso alto invalidità, non sono catalogabili in maniera rigida e astratta, ma proprio per questo io non sarei neppure dell'opinione di avvicinarlo alla nullabilità, perché noi cadiamo nello stesso errore, diciamo non è nullità né annullabilità, ma la verità non è nullità né annullabilità, è nullità di protezione. Dobbiamo quindi, un po' come mi ricordo a proposito del video, se che tu tante volte hai ricordato, il Pianini diceva, ma questo video è un diritto reale o è una locazione? E così per secoli si continuava a discutere se era un diritto reale o una locazione. Venne Zenone e disse, l'Epideus è l'Epideus. Ecco, allora, se questo è vero, dobbiamo cercare di cambiare il nostro approccio, modo di ragionare intorno ai problemi, partire dai casi concreti, valutare i conflitti di interessi che i casi concreti rappresentano, valutarli attentamente alla luce dei principi dell'ordinamento, capire quale interesse prevale rispetto all'altro e trovare il rimedio adeguato. È proprio con l'inversione metodologica che o si capisce o noi continuiamo a essere formalisti. Ecco, formalismo degli interpreti per formare le cose. Grazie.